Eccoci qui, buongiorno, buongiorno a tutti da Claudio Farinone.
E da Giovanni Conti.
Ecco Giovanni, allora senti, torniamo a parlare di canzoni. È un tema che ci piace, so molto gradito a tanti nostri ascoltatori, perché insomma le canzoni occupano...
I riscontri che abbiamo avuto in questi giorni,
dopo
che abbiamo dedicato a Sanremo, devo dire che è piaciuto l'approccio più che altro con cui abbiamo trattato il fenomeno Sanremo, non con leggerezza. E con un po' più di serietà per approfondire il fenomeno.
Certo, così. E noi oggi torniamo a parlare in particolare di un ruolo che possiamo forse paragonare a quello della regista per quanto riguarda la cinematografia, un ruolo nascosto ma assolutamente importante, così come è importante appunto il ruolo del regista. E prima di presentare i nostri ospiti vi voglio fare ascoltare un piccolo pezzetto di una canzone che ci riporterà un po' indietro nel tempo.
Facendo rotola, rimbalza qua e là. La 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 la, rotola, 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 come il mio amore inutile, dove mai finirà?
E beh, questo forse l'avete riconosciuto, una canzone di un bel po' di anni fa, si trattava di Il barattolo di Gianni Meccia, no? Con proprio questo barattolo che veniva gettato per terra, veniva suonato, non so esattamente in che modo. Quello che so è che addirittura era scritto in partitura, barattolo 1 e barattolo 2, no?
Tu sai
Giovanni qual è la mente pensante di tutto questo?
Penso di saperlo. E quindi svelalo tu.
Lo svelo io, beh, niente proprio di meno che Ennio Morricone, no? Ennio Morricone che all'inizio della sua carriera faceva l'arrangiatore, e che arrangiatore, insomma, evidentemente, no? Allora, parliamo proprio di questo ruolo, dell'arrangiatore, cioè colui o colei che realizza le parti strumentali, che inventa in sostanza l'aspetto, se vogliamo, timbrico e di atmosfera del brano musicale, che è spesso a volte più importante della canzone stessa. Ne parliamo con due grandi arrangiatori.
Assolutamente, due persone che hanno fatto anche la fortuna di tantissime canzoni. Il primo è un onore per noi averlo al microfono, Danilo Minotti, chitarrista e arrangiatore presente nell'ultimo Festival di Sanremo al fianco di Iva Zanicchi. Buongiorno Danilo.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Claudio, buongiorno Giovanni.
Grazie. Buongiorno, buongiorno Danilo. E poi il secondo, un altro nome illustre tra gli arrangiatori e i produttori, anche lui insomma sta dietro a tantissime canzoni di successo, si tratta di Celso Valli. Buongiorno, per la prima volta voi che sapete, buongiorno Celso e bentrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Un piacere avervi con noi. Allora, riflettevamo appunto sul tema di Sanremo, no? Che si è appena concluso e che ci porta appunto a riflettere sulla qualità dell'arrangiamento delle canzoni. Infatti, se noi ascoltiamo, anche così scrollando come si dice adesso, le versioni discografiche delle canzoni, diciamo, private dell'orchestra sanremese, beh, certe volte, chiaramente non è una regola fissa, sto generalizzando, ma certe volte siamo davanti a una sorta di pochezza qualitativa, no? Quindi arrangiamenti fatti un po' con la mano sinistra, come si dice, con idee scarse, con agglomerati di suono non ben definiti e dove in sostanza non succede un granché a livello dell'arrangiamento, e questo evidentemente va a sfavore della canzone, indipendentemente dalla qualità della canzone stessa. Allora, è una nostra idea, perché siamo un po' bacucchi, abbiamo una certa età e non accettiamo le mode giovanili, oppure la realtà, questa è la prima domanda che possiamo rivolgere ai nostri ospiti. Danilo, tu sei stato a Sanremo, appunto lo dicevamo poco fa, insieme a Iva Zanicchi, quindi è una grande veterana. Qual è il tuo punto di vista?
No, il mio punto di vista potrebbe anche essere, diciamo così, chiamiamolo un aggiornamento a oggi del ruolo dell'arrangiatore, perché chiaramente noi siamo chiamati per cercare di creare un vestito, per creare un mondo, un suono, assieme ovviamente all'artista e alla produzione stessa, che chiaramente per forza di cose ci fa passare dalla tecnologia. Di conseguenza a volte può succedere che magari questa prenda il sopravvento e magari riduca un pochettino diciamo la sonorità dell'arrangiamento stesso, quando invece magari potrebbe essere molto più ricco. Ecco che Sanremo svela spesso questi gap, se possiamo così chiamarli.
Certo, infatti abbiamo visto anche direttori o direttrici improbabili su cui stendiamo un velo e non facciamo nomi. Celso Valli, qual è la tua opinione a proposito?
Ma la mia opinione è che l'arrangiamento, la parola arrangiamento, come posso dire, è un concetto che si è trasformato nei tempi. Una volta l'arrangiamento, ma anche adesso, era concepito con l'orchestra, con tanti strumenti, con interventi, tutto suonato dal vivo che creava un suono, un certo suono. Poi le cose si sono trasformate, l'orchestra è un po' sparita, è arrivata l'elettronica, che ovviamente vediamo la musica e impoverirsi un po', però non è vero, poi è una nostra opinione, poi per altri la tecnologia si aggiorna, la musica si aggiorna attraverso la tecnologia, però pur sempre arrangiamento è. Quindi diciamo che l'elettronica può essere considerata un impoverimento da una parte, però un aggiornamento dall'altra, al quale io personalmente poi mi inchino e ne sono anche complice, poi perché io sto lavorando ancora, per cui ben venga l'elettronica, anche se di un po' di orchestra, il concetto quello dell'arrangiamento dell'orchestra di cui parlavamo così e di cui abbiamo visto la dimostrazione sia in positivo che in negativo, dipende dai nomi e cognomi, è a Sanremo.
Certo, ecco. Ma l'elettronica che poi, come dire, ha cambiato anche il mondo della musica, non solo per ciò che riguarda appunto l'utilizzo dell'elettronica stessa a livello di strumentazione, di sintetizzatori, eccetera, ma anche per quanto riguarda la diffusione, no? Quindi insomma, da quando c'è lo streaming le proporzioni sono cambiate completamente, quindi immagino anche la possibilità di investimento. Questo quanto incide sul, appunto, in genere proprio sull'investimento dell'arrangiatore, quindi sul lavoro, sulla possibilità di lavorare veramente con strumentisti, con un'orchestra intera a volte? Celso?
Sì, certo, sì, incide in negativo e anche poi questa cosa confortata dalla moda, che poi certe volte mi è stato detto e poi probabilmente in assoluto lo è, l'orchestra, lo suono dell'orchestra suona vecchio e l'orecchio ha bisogno di altre cose, e le altre cose possono essere anche un niente, come una batteria, un suonetto, e la voce, insomma la vita cambia, capito? Sarà, a me non piace molto, però sì, quindi ovvio l'aspetto economico, gli investimenti sono diversi, l'orchestra costa moltissimo, e infatti perché è nato il termine house music? Perché era poi 50 anni fa cosa voleva dire house music? Non aveva senso, perché la puoi fare in casa, cioè, hai una macchina la puoi fare anche in cucina, cosa che non è una battuta, uno lo può fare nel tinello di casa sua. E sono nati di fior di successi. Questa è un po' la realtà, sì. Cioè, è così. Quindi certo che è cambiato moltissimo. Io ho una certa età, quindi ho avuto la fortuna di vedere certe cose. Era la fine di quel periodo, ero piccolo, però ho avuto l'occasione di vederli e di parteciparli e di tastarli con mano. Poi ho visto tutta l'evoluzione, il cambiamento. Adesso ne vedo altri, i cambiamenti sono stati dei cambiamenti pazzeschi. È una storia straordinaria, ricchissima e incredibile, con delle differenze grandi.
Certamente. Giuseppe, ti vedo fremere, so che devi rivolgere una domanda ai nostri ospiti.
No, non devo rivolgere domande, mi è venuto in mente, quando tu hai esordito oggi presentandoci il barattolo,
sì.
La cosa è curiosissima, ma la cosa più curiosa è quella che hai aggiunto tu, cioè che Ennio Morricone l'ha scritto in partitura.
Certo.
Ora, siccome niente, non c'è nulla di, niente, di nuovo sotto il sole.
No, scusa, cioè, parlavi con me, no?
Sì.
No, secondo me è scritto nella partitura, perché io poi sono un fan di Ennio, quindi sono conoscenza di particolare, sono come una ragazzina che strilla i concerti di un divo, no? E così. Quindi tutte queste cose le so, me le hanno dette, me le hanno raccontate, che quella fu un'idea di Ennio, un brano che si chiamava Il Barattolo.
Sì.
Tra l'altro un musicista coraggioso, allora, diciamo, consideriamo una cosa, Ennio Morricone è un musicista classico coltissimo. Beh, allora, negli anni 50, allievo di Goffredo Petrassi, o non era mica, cioè, allora, un musicista colto che viene da Santa Cecilia con fior di insegnanti così, che mette in partitura e mette un barattolo, perché il pezzo si chiama Il Barattolo, e me lo ricordo da una sua intervista di un Morricone, ne hanno provati 3 o 4 di barattoli, non gli piacevano, ma questo è un grande, capito? Questo anticipa la musica, e poi Stockhausen, tutti quei musicisti,
certo,
ma... che esistono i pezzi per traffico e pianoforte. E Stockhausen chi era? Cioè, era fantastici, capito?
Certo, ma forse Giuseppe avevi una domanda nello specifico, sì, un'osservazione.
No, in realtà mi rivolgevo a te, Claudio, dicevo, tu hai detto che era scritto in partitura, allora siccome non c'è nulla di nuovo sotto il sole, 400 anni prima di Ennio Morricone, Henry Purcell, in uno squisito canone a tre voci, cioè qualche cosa di estremamente erudito e complicato, ha scritto in partitura che dovevano esserci il suoni di rutti e di scoregge.
Spero che ci asterremo nei prossimi arrangiamenti a proposito di...
Beh, insomma, era molto avanti.
No,
diciamo.
Questa è una provocazione di Giuseppe. Ma ascoltiamo un altro brano.
Non so più chi sei, non somiglia a chi sa difendermi da me. Non spieghi perché, ma mi lasci indietro. Ti lascerò, ma soltanto per un po'. Tra i dubbi che sanno esser guai.
E questa era Neve Casomai, la voce particolarissima di Malika Ayane, no? Quindi una domanda che vorrei fare a Danilo, che ha arrangiato, Danilo Minotti, che ha arrangiato questo brano, è quando ti trovi, diciamo, a collaborare con una voce, peraltro così particolare dal punto di vista timbrico, io credo, come quella di Malika Ayane, no? Ecco, come ti relazioni? Come ti relazioni all'artista e come si stabilisce il rapporto e la scelta, quindi, dell'arrangiamento per accompagnare, evidentemente, per valorizzare le qualità dell'artista stesso?
Allora, beh, io parlo ovviamente per la mia esperienza. Con Malika io e con anche altri con cui ho lavorato, tendo sempre ad ascoltare il loro input, qualsiasi. Nel caso di Malika, per questo disco, lei mi aveva riempito di brani che lei ascoltava in quel momento, quindi il suo suono che voleva raggiungere in questo album, che era un album di una... 7-8 anni fa, una cosa del genere. E proprio ascoltando le idee di Malika, allora ci siamo trovati a scrivere con questo tipo di sonorità, cioè la sonorità di una band, la sonorità di un'orchestra, siamo andati a registrarla a Praga. Quindi diciamo che con Malika è stato un privilegio, perché lei era un po' quella che dava già degli indirizzi chiari molto vicini alla mia natura, cioè quella di essere un musicista e di essere nato nell'orchestra e avere a che fare con l'orchestra. Più difficile, come diceva giustamente Celso, quando ti trovi di fronte chi ha un percorso magari diverso dalla nostra cultura, quindi ragazzi più giovani che ascoltano altre cose. Lì è anche una buona dose di mettersi alla prova con se stessi, perché ovviamente c'è il rischio di sbagliare o il rischio di magari esagerare o portare il nostro suono invece dove non deve andare. Quindi diciamo che la frase conclusiva è ascoltare le esigenze dell'artista, conoscere l'artista, quindi potrebbe diventare tutto più facile, appunto, semplicemente con questa cosa. Non è sempre così, però spesso accade questo.
Quindi la collaborazione tra il cantante e la figura dell'arrangiatore rimane un momento fondamentale nei vari passaggi che porteranno poi all'esecuzione pubblica, definiamola così, del brano. Ma Celso Valli, facciamo un passo indietro e torniamo alla questione. Tu citavi Ennio Morricone come un musicista, giustamente, dalle enormi qualità, dalla preparazione classica. Quanto conta in questo cambio di orizzonte, di questo variare dell'orizzonte, il fatto che la vostra generazione arrivi da un certo tipo di preparazione e oggi basta che uno sappia giostrarsi bene con qualche accordo ed ecco che nel tinello di casa, come dicevi, può succedere qualche cosa? Io credo che abbia un peso fondamentale.
Sì, praticamente hai già risposto tu, voglio dire, in questo senso ci sono questi tempi qui. Nell'arco di 50 anni si è molto trasformata la figura di arrangiatore, e sì, gli arrangiatori di una volta, quelli di quando io avevo 20 anni, sognavo di fare l'arrangiatore, sognavo appunto Morricone, il maestro Gianni Ferrio, quelli lì, e certo, è necessaria una preparazione totale dell'armonia, del contrappunto, dell'orchestrazione di tutti gli strumenti, così. E poi questo è il fascino della musica, delle cose che cambiano. L'house music cosa fa diventare tutto? Una cosa che puoi fare anche tu, solo a orecchio. Io inorridivo, sono sincero, qualche tempo fa, capito? 10 anni fa, 15 anni fa, che uno con una tastierina a casa sua spinge due bottoni, poi ha i campionamenti, riesce a portare a casa un pezzo e lo finisce, come me che ho usato un'orchestra, e sul mercato, per la gente, sono due pezzi diversi, con uguali possibilità di risultati o meno. Poi ho capito, insomma, che ci vuole del talento anche lì, anche a suonare con un solo dito, diciamo, adesso sto presentando un aspetto estremo, diciamo. Ecco, e così ci vuole una forma di talento, la musica che cambia. Io dico una cosa da vecchio musicista, così, che mi dispiace però che si perda un po', perché così un po' sta succedendo. Poi ci sono le eccezioni, figurate, che un po' si perda la figura, certo, del musicista, certo, che scrive, che si presenta con una partitura scritta, ma con la matita, con tutti gli rogli, gli sbagli, ci sono tutti gli strumenti. Io, è la mia vita, quella partitura lì, quello che ho visto anche da altri, certo, così. Uh-huh. Mi dispiace, però mi sono abituato, non ho niente contro e trovo dell'assoluta genialità.
Ecco, ma in tutto questo, Danilo, i produttori ci rischiano, no? Per mettere sul mercato dei prodotti che evidentemente, se vengono affidati a un certo tipo di arrangiatori, sicuramente, qualunque esso sia l'arrangiamento, sicuramente produrranno la qualità. E dall'altra parte il rischio di affidare a qualcosa che diventa piacevole all'ascolto, o almeno per alcuni che frequentano questi generi, ma che in realtà non hanno sotto tutto questo discorso che sottolineava Celso. Non è rischioso, il margine di rischio ormai è diventato qualcosa di secondario, tanto si vende lo stesso?
Ma guarda, diciamo che diventa rischioso nel momento in cui l'arrangiatore non si sente a casa sua, come giustamente diceva Celso. Se un arrangiatore ha il suo passato, il mio passato, cioè quello dell'orchestra, quello del suonare in generale, viene proposto qualche cosa che invece ha troppo a che fare con la modernità, è chiaro che, almeno per quanto mi riguarda, cerco di consigliare di andare da chi magari ha più dimestichezza con queste cose, con questo tipo di sonorità, che magari ha più talento, tra virgolette, come diceva Celso, nella tecnologia. Io tendo sempre a portare verso di me, verso l'orchestra, verso anch'io le cose suonate, che chiaramente sono diverse. Quindi il rischio del produttore, diciamo che se è intelligente, non c'è. perché io produco, Celso produce ciò che è in grado di sostenere abbondantemente bene. Non mi metterei mai a fare, per quanto mi riguarda, la musica dance, perché non c'entro proprio nulla, quindi l'ascolto, l'apprezzo, ma la lascio lì, quindi è un po', diciamo, una specie di rischio calcolato, ecco, chiamiamolo così.
Come saprei stupire l'uomo che sei quando stai lì e non sai che voli prendere? Come saprei richiamare emozionando sempre più nel mondo che solitudini ci dà? Perché non resti un po' con me?
Bella questa canzone, Giovanni.
Un concorso di genio, insomma.
Assolutamente bella la canzone, bellissime le armonie e chiaramente bellissimo l'arrangiamento a opera del nostro ospite di oggi, uno dei nostri due ospiti di oggi, Celso Valli. Com'è nata l'idea di questo arrangiamento? Beh, qua eri favorito da una canzone bellissima, con uno svolgimento armonico molto interessante e la voce di Giovanni.
Sì, la canzone era bellissima. Pensa a te che poi mi ricordo che ci arrivò a mezzogiorno un provino che ovviamente non era cantata, non era cantata da Giorgia, non era cantata neanche da Eros, così. E boh, il primo giorno, le prime 2 o 3 ore non si era, ma sì, però queste canzoni, queste, così. Poi è nata quell'idea su come farla e soprattutto va detto e va riconosciuto, ciao Giorgia, al momento in cui ha detto aspetta lì, lei dice aspetta, vado di là, vado di là, vado in studio, vado davanti al microfono a cantare, la prima volta che si sentiva Come saprei cantata da Giorgia. C'è problema, fa una strofa, un inciso, poi ha detto abbiamo già capito, va bene, dai.
Certo, insomma.
È successo, sì. L'apporto di Giorgia fu particolarmente importante, insomma, ovvio, sempre il cantante fa la differenza, ma in quel caso lì quando parte lei, vabbè, della serie non ce n'è per nessuno.
Non ce n'è per nessuno.
E fu così, ed è così anche adesso.
Sì. Beh, certo. Ma ci sono invece casi contrari, dove magari la canzone non è un granché, invece attraverso un arrangiamento la si può trasformare. Che esperienza hai? Chiediamolo a tutte e due, Danilo. O Celso. Sì. Vai.
Non lo so, dico io, parlo io.
Sì, cioè,
beh, non è un granché. Può anche succedere che, più che altro, ecco, questo succede, che la tal canzone che è buona così, però con quell'arrangiamento lì, con quell'idea lì, ecco, è successo quello che non poteva, cioè, l'arrangiamento ha fatto la differenza perché aveva bisogno di quel contorno, però la canzone rimane sempre buona, capito?
Sì.
Sì, è successo, che se non c'era quello, però c'è anche la canzone, io non sono uno di quelli che dice ah, se non ci sono io qua, no, non è vero. No.
Danilo, invece, che esperienza hai, Danilo Minotti?
Guarda, posso dire l'esperienza che io riguardo questo pezzo. Io insegno in conservatorio a Monopoli, nel luogo dove mi trovo adesso, e porto sempre come esempio dei brani ovviamente che hanno qualche cosa di straparticolare dall'arrangiamento, dalla armonizzazione eccetera. Uh-huh. E quando prendo questo pezzo qui chiaramente non posso che ringraziare Celso per tutte le opportunità di ore di lavoro che mi fa fare, perché mi divertono a trascrivere.
Grazie Danilo, grazie.
Ma è vero, a trascrivere, a capire, ad analizzare. Ovviamente poi, come dicevi tu, arriva la voce di Giorgia e lì tutti non possono che fare
diciamo che con la voce di Giorgia, se non c'erano dubbi, così, se per caso c'era, certo, qualcuno, appena si
ecco
a cantare, spariscono.
D'accordissimo.
Sì, certo. Sì, sì. Quindi, ma a proposito,
quello ricordo un pomeriggio a Bologna, quello successo.
A proposito dell'orchestra, quindi tornando all'utilizzo dell'orchestra, insomma, che è il vostro ambito, no? Il fatto di usare l'orchestra in un contesto che non è, tra virgolette, classico, non per fare delle brutali differenziazioni di genere, no? Ma quali sono le differenze nella scrittura, specialmente quando l'orchestra si unisce, che so, alla band, come nel caso di Sanremo, quindi con la batteria, il basso, le tastiere, eccetera. Danilo Minotti.
Ma guarda, io agisco sempre nel rispetto della sonorità di ogni singola sezione, quindi io scrivo gli archi, per esempio, come se dovessi scriverli in maniera classica, cercando di evitare degli errori di sonorità strane, senza essere troppo presenti, adesso vado un po' nel tecnico, in quelle restrizioni tipiche della musica barocca. Le utilizzo l'orchestra per il suono che deve avere in quel momento lì, intrecciandosi ovviamente con la parte ritmica, e vale per i fiati, vale per i cori, vale per tutto. Diciamo che la scrittura classica, nel senso vero del termine, lascia molto spazio alla modernità degli accordi nuovi, delle progressioni nuove, dei colori nuovi e quant'altro, e anche della tecnologia che a volte ci viene in aiuto, in supporto alla scrittura per orchestra.
Celso Valli?
Ma sì, sono d'accordo. La scrittura classica di un arrangiamento può assolutamente condividere con la parte ritmica. Per me, senza nessuna fatica, una parte di chitarra, basso, batteria, anche pesanti, erano così, ha diritto di cittadinanza in un'orchestrazione classica con gli archi e viceversa. Convivono perfettamente. Come saprei, abbiamo citato, mi è venuto in mente adesso, quell'anno lì, in quel disco lì che abbiamo appena sentito, non ci sono gli archi veri, ci sono le tastiere. Vuol dire, tutto convive, alludevano l'orchestra, le tastiere erano molto sostitutive dall'orchestra. Poi a Sanremo ovviamente le facemmo con gli archi, che poi era la stessa scrittura, erano le stesse note trasportate sulla partitura per i musicisti.
Certamente.
Quindi tutto conviva, è bello anche il fascino e la magia della musica. Una chitarra distorta convive con un violino, ed è vero.
Certamente, l'abbiamo sentito anche
quest'anno.
Certo. Specialmente i chitarristi convivono con le violiniste.
I chitarristi convivono con le violiniste.
Qui apriamo un discorso che ci porterebbe anche loro.
Esatto.
Bene, una cosa però abbiamo capito, Claudio, che la risposta alla nostra domanda iniziale, che fine ha fatto l'arrangiatore, è vivo e vegeto.
È vivo, siete vivi, potete tranquillamente continuare a lavorare con la vostra qualità, la vostra bravura.
Ma sì, l'arrangiatore è ancora lì, fa un lavoro diverso, si aggiorna con il mondo che cambia, come tutte le attività poi, devo dire che è normale che questo aggiornamento... Ecco, una cosa che ho notato e non mi piace, mi fa un po' sorridere così, che la parola arrangiatore non è più di moda. Adesso si dice produttore, giuro, Danilo, correggimi se sbaglio, è la stessa cosa, però
è la stessa cosa.
Si fa una cosa, sì, quel lavoro di una volta, capito cosa è? Questo sì.
È un po' come il datore luci che è diventato il light designer.
No? Esatto.
Ecco.
Tanto per intenderci. Va certo. Bene, Danilo Minotti, Celso Valli, grazie di essere stati con noi, di averci portato un po' della vostra esperienza.
Grazie
se accettate l'invito di ritornare presto sulla nostra rete.
Io già
volentieri.
Buon pomeriggio.
Anch'io.
Buon pomeriggio, alla prossima.
Grazie.
Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao, arrivederci.
Un clandestino salito a bordo chissà che periferia, nascosto giù nella stiva in fondo, mentre la nave fila via, e tra un secondo, se poi mi volto, vedrò sparire la città, mi resterà solo il tuo ricordo. Il mare ci dividerà, tu mi saluti appena già te ne vai, ed io ritorno nel mondo, laddove so che non sarai. Forse li avrò tutti contro, e tu non mi aiuterai. Questo veleno che prendo, il male che mi distruggerà, mi sta facendo morire, ma dicono che passerà.